Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Gemellaggio con Tel Aviv, il sindaco attacca il Partito Democratico, si è consumata una frattura, sfiducia nel mio operato, dice Sala. La replica dei Dem, noi coerenti e responsabili, ora si continui coesi, per l'ultimo anno di mandato. Inchiesta Equalize, la procura di Milano indaga su una ventina di società, da Eni ad Heineken, da Barilla a Luxottica. A Milano più di un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico. La denuncia di Save the Children: per chi abita nelle periferie sociali, la vita inizia già in salita rispetto a chi sta nei quartieri più agiati. Ieri su Tel Aviv con il PD si è consumata una frattura. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nonostante il voto del Consiglio Comunale in linea con quanto aveva chiesto, si è offeso per le parole usate dalla capogruppo del Partito Democratico Beatrice Uguccioni nello spiegare il voto favorevole del partito alla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
Sembra incredibile, ma Beppe Sala si è risentito nonostante quella che può definire una vittoria, perché come aveva chiesto, il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv non è stato sospeso. Ed è la cosa più rilevante in questa storia, quella che sta facendo indignare tanti elettori di centrosinistra al netto delle scaramucce politiche che però ci sono e sono esplose ieri sera in aula e questa mattina poi con le dichiarazioni del sindaco. Beppe Sala si è sentito offeso dalle parole della capogruppo del PD, Beatrice Uguccioni, colpevole però di aver detto in aula una cosa vera. Dai piani alti non si è rispettata la volontà del Consiglio Comunale. Una cosa vera, appunto, nessuna mancanza di rispetto, nessuna frase offensiva, nessuna falsità, ma quello che è successo, e cioè che a 7 mesi dal voto del Consiglio Comunale per la sospensione del gemellaggio, il sindaco, i piani alti, nelle parole della capogruppo PD, non ha rispettato la volontà dell'Aula. Parole improprie per Sala, che ha anche aggiunto: i toni del PD hanno segnato un momento di sfiducia nei confronti del mio operato e quindi bisogna riflettere, ieri qualcosa si è rotto, frasi che si avvicinano alla lesa maestà. Il PD aveva votato in una segreteria metropolitana un documento a favore della sospensione del gemellaggio. La capogruppo ha difeso in aula la linea del partito, anche se avrebbe preferito non rivotare un nuovo ordine del giorno, presentato invece dai Verdi, che hanno voluto difendere così la loro linea fino in fondo. Ma in questi anni Sala è stato abituato a fare il sindaco manager che decide e tutti si allineano. È successo su questioni che hanno diviso la sinistra, come la vendita dello stadio di San Siro e il voto sulla legge cosiddetta Salva Milano. Lì il PD era allineato al sindaco, su Tel Aviv no. E il sindaco avrebbe dovuto tenerne conto, ma non l'ha fatto.
La procura di Milano sta indagando su una ventina di società nell'ambito dell'inchiesta Equalize, l'agenzia investigativa dell'ex presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, accusata di spionaggio nei confronti di numerosissime personalità. Il servizio di Alessandro Braga.
Ai grandi gruppi sotto accusa si contesta in particolare l'assenza di modelli organizzativi per prevenire la commissione di reati informatici. Sotto la lente dei magistrati, grossi nomi, da Eni a Barilla, da Erga Heineken fino a Luxottica, solo per citarne alcuni. La Procura di Milano ha chiesto alle società, circa una ventina, documenti per verificare la loro buona fede. Particolare questo che fa presupporre come l'inchiesta, sebbene quella sulle persone fisiche sia ormai attiva da 3 anni, sulle società sia invece solo agli inizi. Il capo d'accusa si basa sulla legge 231 del 2001, quella sulla responsabilità amministrativa dell'ente per reati commessi dai propri dirigenti, nell'interesse o a vantaggio della società. Nel caso di Eni, che ha speso circa 377.000 euro per numerosi incarichi Equalize, i magistrati vogliono vederci chiaro sull'ottenimento di una radiografia di un suo fornitore, l'imprenditore petrolifero Francesco Mazzagatti. Per quanto riguarda ERG, attiva nel campo delle energie rinnovabili, l'accusa di aver fatto spiare 14 dipendenti che si pensava a sfruttare sfruttassero informazioni interne riservate per fare insider trading. La storia di Barilla riguarda invece l'ingaggio di Equalize per scoprire le fonti interne che avevano consentito a un giornalista di scrivere un articolo molto ben informato sul cambio dell'amministratore delegato. Per Heineken sembra che due top manager avessero chiesto di spiare alcuni dipendenti al centro di una serie di dimissioni di massa per scoprire se intendessero passare a una ditta concorrente in modo da poterli poi citare in giudizio. Infine Luxottica, chiamata in causa come conseguenza del capo di imputazione nei confronti di Leonardo Maria Del Vecchio per controlli su una sua ex fidanzata e per ricerche patrimoniali sui familiari nella contesa per l'eredità del padre.
200 euro in più al mese per i propri rider e l'impegno a trattare con i sindacati un nuovo contratto collettivo di lavoro. La piattaforma digitale per le consegne di cibo a domicilio Glovo ha fatto questa proposta per uscire dal controllo giudiziario chiesto e ottenuto dalla Procura di Milano lo scorso febbraio. Se questi due impegni saranno rispettati da Glovo, ha fatto sapere la Procura, la magistratura darà parere positivo alla revoca dell'amministrazione giudiziaria. L'inchiesta guidata dal pubblico ministero Paolo Storari aveva rilevato paghe insufficienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione. Tra i rappresentanti di Glovo e i sindacati c'è stato un primo incontro, dove però l'azienda non ha mostrato disponibilità a rivedere l'organizzazione del lavoro dei rider, ci ha detto Andrea Bacchin della Nidil CGIL di Milano.
Questa proposta che è apparsa, che abbiamo preso anche noi dalla stampa, non è stata portata direttamente nel corso di questo incontro, ma anzi nel corso dell'incontro chi era lì per Glovo non ha detto assolutamente nulla, non sono neanche intervenuti. Chiaramente noi siamo pronti a discutere nel momento in cui l'azienda è pronta a rivedere il modello di organizzazione aziendale. Sia nell'incontro che è stato oggi, che poi anche in quello che potenzialmente potrebbe succedere, di questa volontà di cambiare le modalità organizzative e quindi di impiegare prevalentemente lavoratori subordinati, non c'è traccia. Sostanzialmente loro dicono siamo disponibili a rivedere il contratto, a parlare di qualcosa che però non è un mettere in discussione radicalmente il modello organizzativo, quindi magari di introdurre dei correttivi. Da questo punto di vista però noi quali sono le nostre disponibilità le abbiamo già detto diverse volte. Non ci sembra che le premesse del tavolo siano adeguate.
Un'indagine dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia rileva che 7 psicologi penitenziari su 10 ritengono che lavorare in carcere comporti rischi per la propria sicurezza. 3 su 4 pensano che il proprio lavoro non sia retribuito come dovrebbe. Il rapporto, basato su 185 questionari raccolti tra gennaio e marzo 2026, fotografa una professione ad alta pressione e spesso senza adeguate tutele. Per l'Ordine Lombardo servono interventi strutturali su sicurezza, formazione e riconoscimento professionale negli istituti penitenziari. Simona Silvestro è la coordinatrice del gruppo di lavoro Psicologia Penitenziaria.
La situazione delle carceri lombarde è davvero molto critica e conseguentemente le condizioni anche degli psicologi che operano all'interno dei penitenziari in questi ultimi anni è molto peggiorata. Quindi abbiamo da un lato una situazione di sovraffollamento, siamo arrivati a una media di 146% e picchi come a San Vittore dove siamo al 200%, e per noi psicologi mancano anche gli spazi per poter fare i colloqui e le attività. Le persone all'interno degli istituti di pena sono sempre più provate, per cui è gravoso il carico anche per noi psicologi penitenziari. Ci sono state alcune aggressioni. Il 70% delle persone che hanno risposto alla nostra indagine ritiene che fare lo psicologo in ambito penitenziario sia pericoloso e sono impreparati i nostri psicologi per poter far fronte a queste situazioni di rischio. Il 60% delle persone dichiara di non aver fatto una formazione specifica su questi temi. Noi vorremmo poter incontrare regione e provveditorato per trovare insieme delle soluzioni, quindi aumentare le occasioni di formazione, individuare magari delle soluzioni semplici come possono essere i dispositivi di allarme che si usano anche in psichiatria per rendere meno pericolose le sezioni, per esempio nei seminterrati dove spesso vengono fatti i colloqui. Quindi vorremmo migliorare le condizioni dei nostri psicologi e delle persone detenute, perché altrimenti tra poco nessuno vorrà più fare lo psicologo in carcere.
È stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata l'allenatore di una squadra di pallavolo del Varesotto, processato per aver aggredito tra il 2024 e il 2025 12 ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni. La sentenza di primo grado è stata pronunciata oggi dalla giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese. L'uomo era stato arrestato nel febbraio di un anno fa dopo che una ragazza dodicenne all'epoca dei fatti aveva raccontato alla madre quanto avveniva negli spogliatoi della palestra in cui avvenivano gli allenamenti o durante i passaggi in auto che l'uomo le dava. La donna aveva sporto denuncia ai carabinieri. A Milano più di un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico e la conclusione del rapporto I luoghi che contano, realizzato da Save the Children, che sottolinea come nascere e crescere in quartieri disagiati di una città costringa di fatto bambini e bambine a una vita tutta in salita. E tra le aree metropolitane prese in esame, Milano è quella con il numero maggiore di ADU, aree di disagio socio-economico urbano, ben 23. In queste zone quasi un ragazzo su tre tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora. Raffaella Milano è direttrice del settore ricerche di Save the Children.
Come vivono i bambini, le bambine e gli adolescenti che si trovano nei quartieri più difficili, più fragili, quelle che chiamavamo periferie, che oggi in realtà non sono solo periferie geografiche, ma sono anche periferie sociali, dove si concentrano tutti i fattori di svantaggio, quindi la povertà economica delle famiglie, la povertà educativa, la precarietà lavorativa, ecco, e abbiamo visto che un minorenne su 10 vive in una di queste aree. Anche il luogo dove si cresce ha un'importanza fondamentale, nel senso che condiziona, per esempio, le scelte scolastiche, condiziona anche il sentire degli adolescenti. A me ha colpito molto che nell'indagine che abbiamo fatto, quasi il 40% dei ragazzi e delle ragazze che vive in queste zone più fragili sente che il proprio quartiere è stigmatizzato e visto male dagli altri, e questo pesa sulla loro crescita e anche sulle aspirazioni per il futuro. Quindi è fondamentale, ecco, avere una lente di ingrandimento che ci aiuti a capire cosa significa oggi vivere in un'area di fatiche, vivere in un'area fragile e come questo appunto rende la vita dei bambini molto più difficile.
In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli dapprima irregolarmente nuvolosi, poi via via sereni o poco nuvolosi nel corso della notte. Per domani una giornata in buona parte soleggiata e un po' più calda, con temperature massime in pianura attese da 24 a 26 gradi. Nel pomeriggio qualche passaggio nuvoloso all'est, non esclusi rovesci sui rilievi tra Lago di Iseo e Garda e occasionalmente in estensione alla pianura verso sera. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.